Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast of Beat Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio!
Ciao! Allora, com'è andata a Lucca? Questa organizzazione così bella, così precisa, molto meglio degli anni passati, vero?
A parte l'acqua, che questa era un po'... cioè, non è che non era prevedibile, visto che fai la fiera a novembre, però c'era stata veramente tanta di acqua.
È proprio l'esperienza di Lucca avere l'acqua. C'era uno che aveva detto, se vuoi simulare, provarti a preparare per Lucca, ti riempi uno zaino di fumetti e ti metti sotto la doccia con l'acqua fredda.
No, però potrebbe rendere l'idea di alcuni momenti, sì, perché in realtà noi il secondo giorno, il giovedì, mezza giornata, siamo rimasti a casa perché tirava così tanto vento e pioveva così tanto che noi vedevamo l'acqua orizzontale dalle finestre.
Figo.
Abbiamo detto, no, non usciamo più. Abbiamo scartato i giochi da tavolo comprati il giorno prima e ci siamo messi a giocare. Comunque, hanno annullato l'unico concerto a cui volevo andare.
Che vabbè, però avevi previsto, quindi possiamo dire che tu sei Nostradamus.
Beh, sai, se comunichi che non sei riuscito a montare il tendone sotto al quale avremmo dovuto vedere i concerti al coperto e quindi sposti i concerti all'aperto che piove, se tu non sei riuscito a montare il tendone, a meno che non vuoi, non offri canoe alla gente, penso che sia ovvio che annulli i concerti, considerando che una notte ha tirato così tanto vento che penso che si sono dovuti mettere in piena notte a smontare mezzo palco perché glielo stava distruggendo.
Madonna.
Però vabbè.
Bene. Lasciamo stare. Quindi direi per tutto a posto, perfetto.
Beh, c'è una cosa di cui vorrei parlare che non è una news, però vorrei che la gente conoscesse. Oddio, non so coniugare i verbi questa sera, perdonatemi. Se sbaglierò mi corrigerete. Credo di essere la prima a dire questa frase, vero?
Sì. Sì.
Comunque... c'è una zona che vi avevo già parlato, mi pare, la scorsa puntata, che è la Self Area, dove praticamente all'interno del Lucca Comics è un'area dedicata agli artisti e alle piccole case editrici che si autoproducono. Vi avevo parlato di Mamma Aiuto la scorsa puntata, che c'era anche lo stand quest'anno. Quindi ci sono tutti artisti che praticamente di loro tasca effettivamente stampano e producono quello che portano in fiera. Considerando che uno stand lì dentro va a costare comunque sui 1000 euro circa, comunque autoprodurti la roba e prenderti lo stand lì dentro comunque sono già gran tanti soldini, in più non ti passano l'alloggio per quell'area, non me lo sto inventando, ci sono testimonianze di un sacco di artisti che si sono lamentati tantissimo quest'anno, perché è un chiostro, se piove comunque è praticamente aperto,
si rovinano,
è coperto su un lato. Gli avevano messo dei pannellini di plastica per provare a coprire il maltempo. Il problema è che l'apertura verso il chiostro è fatto da delle arcate e gli archi sopra non li avevano coperti. Quindi c'è gente che dopo una notte di nubifragio si è ritrovati i banchetti completamente zuppi, hanno dovuto buttare quasi tutto, perché anche la roba, le buste che avevano messo intorno per coprire i prodotti sono volate via col vento che ha fatto, quindi il posto non era adatto. Oltretutto hanno detto che c'erano i bagni di quella zona fuori uso e, considerando, ripeto, che sono letteralmente soldi cacciati di tua tasca, dubito che se sei da solo allo stand lo lasci incustodito per allontanarti da andare ad un bagno. E quindi roba buttata, soldi sprecati, costi allucinanti, l'alloggio non passato, i servizi igienici non garantiti. E il primo giorno ci abbiamo messo mezz'ora per riuscire a trovare quest'area self, perché dalla strada non era segnalata. E
no,
considerando che devi prima entrare dentro a uno spiazzetto e poi arrivi dentro a questo chiostro, se tu non la segnali da fuori questo spiazzo non la trovi. Anche perché con il navigatore dell'applicazione del Lucca Comics che hanno fatto quest'anno, il navigatore aveva il punto al centro del chiostro, quindi non si capiva da che Cristo di lato dovevi entrare. E quindi ci abbiamo messo mezz'ora, perché io volevo andare a tutti i costi all'area self, so della sua esistenza, dico porca miseria, c'è anche un artista di cui voglio comprare un fumetto, so che è qui dentro, devo trovarla, cioè è qui. Hanno messo le segnalazioni il giorno dopo solo davanti alla porta, cioè non c'era un totem, una freccia o un qualcosa al padiglione grande più vicino, che è letteralmente sulla parallela.
Ma quanti anni sono che fanno il Lucca Comics?
Era il 30° anno quest'anno
e
l'area self
cambiato...
sono tanti anni.
Ma perché è cambiato così tanto? rispetto agli anni scorsi?
No, anche gli altri anni c'erano lamentele riguardo la self-area, che era relativamente peggio prima, perché era letteralmente un buco, però almeno prima era completamente al coperto. Adesso che è stato spostato da 3 anni all'incirca, mi pare, su questo chiostro, il problema è che se c'è bel tempo, stai pure all'ombra, circola l'aria, ok, ma se piove, distrugge letteralmente i banchetti. Gli stand, anche no, anche perché poi poveri Cristi stanno letteralmente ammassati l'uno all'altro. Poveracci, cioè
Madonna.
dovresti dare più spazio a qualcuno che si autoproduce, dargli delle condizioni decenti, almeno i bagni funzionanti, poveracci. Cioè, ci mettono tanti soldi. Dubito che tutti gli stand che sono stati lì dentro siano riusciti a ripagarsi almeno la trasferta a Lucca Comics. Lo dubito fortemente. Mi spiace, cioè io mi auguro che in realtà loro siano riusciti a farsi un guadagno, però dubito.
Che
Mi spiace
peccato.
veramente tanto perché ci stanno veramente delle perle lì dentro. Dentro l'area self si possono incontrare gli artisti che sono iperdisponibili, cioè praticamente nel 99% degli stand, se tu acquisti una cosa, loro non è che ti vendono cioè se c'è l'autore lì proprio del fumetto, il disegnatore, non è che, ok, grazie dei soldi, ti prendi il volume e vai, oppure se
Ti ci
mi
fa una
dai
bella
altri soldi
dedica,
ti ci faccio la
magari.
dedica. No, te la fanno in automatico, cioè tu
Sì.
compri il volume, loro prendono il volume, aprono la paginetta, ti fanno la dedica, poi chiudono il volume e te lo danno.
Sì, ma magari ti ci fanno pure un disegnino personalizzato.
Ci fanno il disegno personalizzato ed è molto carino, anzi se conosci anche l'artista eccetera eccetera ti chiede anche chi ci vuoi disegnato giustamente, quale personaggio, cosa ci vuoi dentro. Quindi è molto bello per scoprire nuove opere, nuovi artisti, dargli più spazio, è bello, è veramente bello. E invece è trattato così.
Che bello, va bene. Passiamo invece a notizie un po' più liete. È uscita una nuova canzone dei Beatles.
sì.
Come cavolo è uscita? Allora, c'è un mini documentario su Disney Plus che spiega come è successa questa cosa. Praticamente, quando si erano sciolti i Beatles e tutto quanto, John Lennon e Yoko Ono stavano crescendo il loro figlio e ogni tanto, anzi molto spesso da quanto dice, suonavano e tutto quanto, e ogni tanto registravano pure su tipo delle cassettine, delle cose così. E quindi John Lennon si è fatto una registrazione mentre al pianoforte suonava e cantava così per fare una specie di demo. Quello che è successo è che parecchi anni dopo, tipo nel 94, è uscita fuori Yoko Ono dicendo agli altri Beatles: "Oh, ho trovato sta cassetta, vi interessa? Magari la finiamo tutti insieme questa canzone?" E loro hanno accettato, la volevano fare, soltanto che non riuscivano a separare in nessun modo la voce di John Lennon dal pianoforte, perché lui suonava e cantava insieme. Quindi ci hanno provato, così non ci sono riusciti, hanno detto qua la tecnologia è quello che manca, perché se la ricantiamo non è più una canzone dei Beatles, è diversa, non ci sono tutti e quattro. Qualche anno dopo è morto pure George Harrison, mi sembra, però aveva già fatto delle basi per come sarebbe dovuta essere la canzone. Quando hanno fatto il mega documentario su Get Back, che sono tipo 4 episodi da 1 ora e mezza, dove spiega tutto Get Back come è strutturato, una follia, una cosa immensa, perché hanno scritto un intero album nel giro di 2 settimane e lo dovevano registrare live e rilasciare così, tutto così. È stata una follia. Si sono accorti che tramite l'intelligenza artificiale riuscivano a separare in modo molto preciso le varie tracce di basso, chitarra, voce e tutto il resto. E quindi hanno preso la cassettina e hanno detto: "Separiamo il pianoforte dalla voce." E la voce era perfetta. Quindi l'hanno presa, hanno messo le basi che aveva fatto, la voce di questa qua, hanno fatto degli arrangiamenti, hanno preso un altro chitarrista che facesse un assolo nello stile di George Harrison, hanno messo tutto quanto insieme ed ecco qua il pezzo che è uscito ed è fantastico.
Però una volta ogni tanto le intelligenze artificiali vengono usate nel modo giusto.
È così che dovrebbe essere. La gente ha paura perché dice: ci rubano il lavoro, tra virgolette, agli artisti, eccetera, perché vedi che se vai su Bing e scrivi fammi un'immagine di un gatto mentre sta facendo il giocoliere nello spazio, te lo fa, però Però in realtà non è quello il vero scopo di un'intelligenza artificiale, è una tecnologia più avanzata per fare quello che già facevi o aiutare nella visualizzazione e poi lavorarci con le persone. Quindi è uno strumento per avere una potenzialità maggiore. Ed è fighissimo che quasi 50 anni dopo, da quando è stata registrata quella demo, è uscita una canzone dei Beatles.
Sì, è fantastica sta cosa. Adoro.
Bellissimo.
Io avrei un'altra piccolissima news che a me ha suscitato un po' di fastidio, mettiamola così.
Grazie, grazie. Oggi sei una persona positivissima.
Sì, sono molto salty oggi. No, dai, dopo sarò più positiva perché parlerò appunto di fumetti italiani, di cose che ho tirato fuori dall'area self e non, e quindi sarò molto contenta.
Ok.
Comunque, volevo rendere tutti quanti partecipi del fatto che il film live action di The Legend of Zelda è una cosa ufficiale,
Il
che è stata
come?
annunciata
Che
già.
cosa fanno?
La
Il film.
Nintendo ha ufficialmente. Ecco, mi strozzo pure. La Nintendo ha ufficialmente annunciato che svilupperà un film di live action, un film in live action di The Legend of Zelda.
Aspetta, basato su quale The Legend of Zelda? Sono diversissimi tutti.
Non lo so, però il produttore di questo film sarà Shigeru Miyamoto, che
Ok.
insomma
E
è
beh.
abbastanza importante,
È tipo il
diciamo
tizio
che.
di Nintendo,
Esatto,
è proprio
è
lui.
tipo Nintendo, esatto. E a quanto pare in associazione con il produttore Avi Arad, che comunque è un ex direttore creativo del Marvel Entertainment, insomma ha fatto cose grosse. Sarà diretto come regista da Wes Ball, non so se l'ho detto giusto. Comunque è il regista di Maze Runner e del Pianeta delle Scimmie. Quindi
Ok.
ci stanno mettendo sopra dei nomoni. Ovviamente il 50% del film sarà fatto da Nintendo, sarà finanziato da Nintendo e il restante, a quanto pare, sarà fatto da Sony Picture Entertainment. Quindi un
Sempre
live
Sony.
action della Sony che ultimamente stava puntando tanto su fare l'animazione,
No, no, no,
ok?
Sony sta facendo tantissime cose live action, attenzione.
Mi aspetto grossi effetti speciali a questo punto, però avevamo davvero bisogno delle live action di Zelda?
E io
Non
direi di
credo.
no, perché
Non
allora,
sempre.
io impazzisco se hanno messo, lo fanno con l'ultimo e il protagonista magicamente può combinare gli oggetti in modo pazzo e
Questo
stupido.
sarebbe molto carino.
Però sarebbe più da animation che da live
Però staremo a vedere. Ma la domanda mia principale, perché io ho questo pallino ogni volta che si parla di The Legend of Zelda, è: come cacchio fanno Ganondorf? Non mi toccate Ganondorf, per favore!
Wow, è vero, non ci avevo pensato, però pure, cioè, i
Maledizione.
mostri in generale, tutti quanti i mostri, sono un
Saranno difficili
problema,
da rendere.
sono un
Beh,
problema.
senti, se mi hanno fatto il live action del Re Leone, ormai possiamo accettare tutto da questo
Aspetta, il
punto
live
di
action
vista come
del Re Leone
live
non ci sono mostri, sono animali, che
action.
è più
Ok, però
facile
non sono
perché...
animali, sono CGI, quindi.
Sì,
CGI
nel senso, hai una reference però.
action.
Hai una reference perché tu puoi. Allora, come ha fatto Disney un tempo? Cioè, il signor Walt Disney negli anni. Quant'era? 40, 60, non mi ricordo. Fatto sta, a un certo punto, doveva fare Mary Poppins, quindi penso anni 60. È andato in giro, ha fatto riprese di animali. Pure per gli altri film successivi faceva riprese di animali. A un certo punto si è reso conto di avere tantissime riprese di animali e ha iniziato a fare documentari. A un certo punto si è reso conto che i documentari avevano vinto tantissimi Oscar e ha detto quasi quasi apro un parco giochi dove la gente può vedere gli animali. E quello è stato l'inizio di Disneyland. Ora, non credo che la stessa cosa la puoi fare con i Moblin, perché dove le prendi le riprese di queste bestie creature? Cioè, sì, ho capito, apri la Switch, c'hai le riprese, però...
Di modelli eccetera eccetera ne hanno fatti a pacconi proprio, anche perché in questo ultimo titolo di Zelda puoi letteralmente creare le statuette dei mostri dalle fotografie e le puoi girare a 360 gradi, quindi il problema
È
del
un
modello non
macello.
si pone.
Sì, però quando lo fai
Però
realistico è
non lo
diverso.
so,
È molto
non lo
diverso.
so. Non lo so.
E quello è il problema.
A me sembra una cazzata fa questi live action, però vabbè, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Allora, io vorrei parlare del sequel più atteso di tutta la storia, cioè La pazza storia del mondo di Mel Brooks.
Oh no.
Sì, forse saprai che Mel Brooks negli anni 80 aveva fatto un film che si chiama in italiano La pazza storia del mondo, dove fa tutti degli sketch, dove reinterpreta la storia, cioè non è che la reinterpreta veramente, semplicemente la racconta in modo molto stupido, estremamente stupido, dice la verità, ma ci fa sopra un sacco di battute, ed è uscita la parte 2, perché si chiamava La pazza storia del mondo parte 1. E poi non è uscito più niente dal 1980 a oggi. Oggi è uscita
doveva
la
parte
2.
Doveva fare ancora un po' di storia. Aveva bisogno di materiale per scrivere la parte 2.
Non lo so, però in questa parte 2 c'è la storia di Gesù. C'è la storia... Bellissimo, oddio, la storia di Gesù. A un certo punto Gesù diventa John Lennon. E il fatto è che è una serie, non è un film, e quindi ogni tanto ti riprende tra una puntata e l'altra gli sketch delle puntate precedenti, ti fa un piccolo riassunto, è divertentissimo. Secondo me è la serie più divertente di quest'anno. Ci sono stati svariati momenti dove da solo la guardavo e ridevo a voce altissima. Ho spaventato il mio cane.
Povera Mina!
Sì. È fantastico, un sacco di sketch, quelli che mi hanno fatto ridere un sacco, pure la parodia di come Rasputin fosse immortale facendolo fare tipo le torture di Jackass.
Ok.
È fantastico. È bellissimo. Pure un'altra cosa, ci sta la guerra di indipendenza americana. No, la guerra di secessione, e quindi tra nord e sud, dove la guerra si conclude soltanto perché il generale protagonista voleva bere e gli era stato vietato di bere. E quindi lui la risolve.
Ottimo, lo trovo cosa buona e giusta.
Ed è così surreale che è quasi realistico. Dici, potrebbe essere vero. La cosa migliore è che tutto questo è comunque scritto da Mel Brooks, che ha 97 anni, ma è aggiornato sulle cose, è fantastico. Cioè, mettono in mezzo pure TikTok a un certo punto.
Adoro!
È fantastico, è fantastico. Oddio. Battute su battute al tema storico, è tutto perfetto. Un ritmo bellissimo perché cambia da un periodo storico all'altro con diverse narrazioni. Ci sta il titolino prima che ti fa ricordare che cosa stava dicendo, di cosa si sta parlando. È sempre idiota ma intelligente. Meno di 9 microfoni, non so che cosa stanno facendo. Diciamo che ognuno ha gli abiti tipici di un'epoca diversa. Non si possono dare. Perché è veramente, veramente una serie... Fa ogni tanto anche un po' di meta. E dice, ah, mi sento proprio come in un film. Ah no, mi sento più come in una serie TV in realtà. E verso il finale dice che ci sarà una seconda stagione. Cioè che proprio te lo dice in faccia. Tante di quelle fesserie. Perfetta. È perfetta. Voglio che continui così per sempre questa cosa.
Ottimo. Qualcosa che funziona ogni tanto, finalmente.
Sì. È appena uscito un video incredibile su YouTube.
Cioè?
È uscito il video di 4,5 miliardi di anni di storia riassunti in un'ora di Kurzgesagt. Come cazzo si chiama quello, il canale tedesco che fa i riassunti con gli uccellini?
Non so di cosa stai parlando.
Oh mio Dio, è il canale migliore di sempre, te ne ho pure parlato, è fantastico.
No, non ci credo che me ne hai parlato.
Sì, spiegano la tecnologia, il mondo, la storia, principalmente la tecnologia in realtà, e la natura, in poche parole. Infatti si chiama in a nutshell in inglese,
sì.
Kurzgesagt, mi sa che si pronuncia in tedesco, non lo saprò mai, il corrispettivo, la traduzione di in poche parole, e parlano di tutto, un canale fantastico, tutto animato, tutto fatto ad animazione. E ci sono gli uccellini che fanno le cose nel frattempo. E certi video sono semplicemente fuori di testa. Tipo, cosa succederebbe se bombardassimo con delle bombe nucleari un buco nero? Parte da quello, oppure ti spiega come funziona il cancro, oppure ti spiega, che ne so, come funzionano i virus, la storia del mondo, la società delle formiche, tantissime cose di tutti i tipi, anche usando, soprattutto in realtà usando, tantissima immaginazione. Cioè dice, cosa succederebbe se, e ti danno non una risposta, ma te ne danno non meno di tre sempre. È fantastico. Per esempio, cosa succederebbe se esistesse veramente una persona con il potere di Remida di tramutare gli oggetti in oro? E dicono, ok, come funziona questa cosa? Cioè, tocchi l'oggetto normale e diventa oro massiccio? O tutte quante le molecole diventano atomi di oro? Perché nel primo caso c'è un risultato, nel secondo caso invece c'è il collasso dell'universo. È
Ottimo!
fantastico perché ti spiega tutto in maniera semplice, ben organizzata, ed è uscito un video di un'ora che spiega tutta la storia del mondo. 4,5 miliardi di anni spiegati.
Ok, interessante. Poi manda il link che lo postiamo così.
Ok, ora parlaci tu di qualcosa.
Ah sì, guarda, ti lascio scegliere. Sono due fumetti, uno tratto, comprato in area self a Lucca, uno no, ma sono entrambi italiani.
Dai, ma diciamo quest'area self, che cosa ci propone?
Sì, grazie. Allora, era in realtà il mio obiettivo principale per andare in area self, perché volevo assolutamente prendere un fumetto di Marta Zaccarini, che è un'autrice che sto adorando. In realtà fa parte dell'editoriale Space Otter, che praticamente ha pubblicato questa antologia di 5 storie diverse, quindi c'è un volume out of the box, volume 1. Dentro ha 5 storie con vari artisti, storie tutte diverse fra loro, tutti stili di disegni diversi. Io in realtà l'ho preso soprattutto per Marta Zaccarini. Lei ha fatto una storia sui mongoli, che io sinceramente non ho mai visto storie sui mongoli, ma è così bello il disegno, è tutto in tipo in seppia il colore, però lo adoro, è così bello, mi sto pentendo tantissimo di non aver preso il secondo volume, perché adesso voglio andare avanti, mi sa che me lo prendo in digitale e poi me lo prendo fisico perché lo voglio leggere tipo ora.
Ok.
E anche, ovviamente, sono i primi capitoli di storie che devono proseguire, quindi in realtà sono, tutte le storie sono un'infarinata generale sull'ambiente in cui si sviluppa tutta la storia, un'introduzione ai personaggi, ti fa capire bene o male qual è l'obiettivo, ovviamente, di tutto quanto, perché ti deve incuriosire per comprare il secondo volume e ci sono riusciti. Oltretutto, questo volume è bellissimo, è tipo copertina morbida. Cioè, copertina flessibile, ma è tipo morbido al tatto e ha dei dettagli
Ah, è tipo
luminosini,
satinato.
lucidini. Sì, è satinato, ma ha dei dettagli lucidi, tipo sul titolo e su altre parti. Dietro c'è tutto il riassuntino delle varie storie, quindi potete capire anche di che cosa si tratta prima di iniziare a sfogliarlo. Ma si passa dai mongoli al XX secolo, a un tizio che uccide vampiri fondamentalmente nel 1899, quindi c'è qualsiasi roba dentro. Bellino, interessante,
Figo.
sicuramente fa scoprire tanti artisti e tanti scrittori, perché non sempre le opere sono disegnate e scritte, cioè i capitoli, le storie sono disegnate e scritte dalla stessa persona, cioè magari chi scrive la storia e chi la disegna, quindi bisogna vedere, anche lì sono due cose diverse. È molto bello e sicuramente se avete voglia di iniziare a leggere qualcosa di italiano, prodotto in Italia o fatto in Italia, iniziamo ad aiutare le persone italiane, per favore, non lasciamole nell'angolino come fa Lucca. È sicuramente molto carino come volume, si può comprare tranquillamente online, loro hanno lo store online, si può prendere anche la versione digitale, però secondo me acquistarlo e tenerlo in libreria è molto bellino.
Poi sto vedendo, è un libro di una certa stazza in realtà
Ma
anche.
in realtà è un foglio A4 in teoria.
Quindi
No,
abbastanza.
neanche A4. La dimensione più piccolina è più o meno, diciamo, fumetto americano, però è un pochino più spesso, anche perché sono più di 100 pagine, quindi sono Sono 150 pagine, 142. Ci sono parecchie cosine molto carine. E la cosa interessante è che c'è all'interno del fumetto, a parte che ci sono alcune ultime pagine dove ci sono magari gli... come si dice? I time skip, mettiamolo così, tipo era il 2015 e adesso è il 2022, ecco la differenza fra i miei stili di disegno dei vari artisti.
Che carino,
e altri,
bello.
Altre cose molto carine su chi ha partecipato a quest'opera, anche ti fa vedere anche come sono state realizzate le copertine, alcune bozzetti di copertina, in realtà è molto bellino. Dentro però si può scaricare un gioco con il quale puoi creare le tue storie utilizzando i personaggi di tutte le storie all'interno. Ci sono, ti puoi scaricare tipo delle carte con dei punteggi per ogni personaggio e puoi crearti le tue storie così, tipo gioco di carte, capito? Molto carino. È gratis, si scarica dal loro sito. Però ovviamente se non leggi le storie magari non sai neanche come usare quei personaggi.
Certo.
È simpatico. Insomma, un modo diverso per sfruttare un fumetto, crearci un gioco sopra. È molto carina questa idea, infatti.
Bellissima idea, veramente figa. Peccato che effettivamente magari dovrebbero darci delle descrizioni del personaggio in modo che si può
le
giocare
anche...
Le
descrizioni le hai, se leggi il fumetto le hai.
Quello è il problema, cioè nel senso, se ci devo giocare con degli altri amici devo prima dargli il fumetto a tutti quanti.
Beh, sì.
Sì.
Sì. Sì, la risposta è sì.
Ottimo,
ma la
ottimo.
Cosa carina è anche che questa cosa è venuta fuori da un Kickstarter, se non mi ricordo male. Sì. È stata sostenuta da una campagna Kickstarter nel 2021 e sulla prima pagina hanno fatto i credit di tutte le persone che hanno sostenuto il Kickstarter nel 2021. È veramente bello, molto carino.
Bene.
Ovviamente ho il disegnino perché l'ho preso in area self e quindi la Marta Zaccarini mi ha fatto il disegnino. Sì.
Ah, bellissimo, ok. Poi ci farai vedere una foto sul gruppo
foto.
Telegram.
Sì, sì, assolutamente. Quindi... ve lo consiglio, storie carine, simpatiche, scorrono tranquillamente, sono scritte anche degnamente, devo dire, e poi sono belli fumetti dove ogni cavolo di storia cambia lo stile, è sempre fresco, cioè sfogli le pagine e torna un fumetto nuovo dopo un po' di pagine, è bellissimo. Aiutate questi poveri italiani, per favore, out of the box di Space Otter. Il bello è che non siamo neanche sponsorizzati,
ma
però
va.
Sì.
Non ci paga nessuno, voto... a noi, nemmeno i datori di lavoro. Andiamo avanti, voto.
No, perché sennò gli spezzo le tibie.
Sì.
Voto, allora, io lo faccio un po' con il cuore, vorrei dargli 9 microfoni, forse gli do 8,5 perché dura troppo poco. Però giustamente bisogna comprare il secondo volume. Quindi 8,5 microfoni, tutti disegnati con uno stile diverso, giustamente. Sì, sì. Però c'è anche una piccola lontrina sotto.
Una piccola lontrina?
Eh sì, si chiama Space Otter.
È giusto, giusto.
La casa editrice, c'è una piccola lontrina. Guarda!
Oddio, carinissima!
Bellissima, aspetta, qui è intera.
È carinissima!
Poi ovviamente vi metto il link per spulciarvi questo bel volumino.
Se fosse il logo di un'agenzia spaziale sarebbe fighissimo, sarebbe...
sarebbe pucciosissimo!
Pensa una felpa con sopra scritto davanti NASA e dietro invece questa lontra così, o viceversa.
Madonna sì, facciamolo.
Andiamo,
a prescindere.
Sì.
Comunque... se vuoi continuo a parlare di cose italiane.
A questo punto sì,
mi sono
perché
piaciute
io ho detto
molto.
Tantissime cose.
Ok, allora, non era parte dell'area self, ma è comunque una produzione italiana e devo dire che mi ha attirato per il nome, poi per il disegno, poi perché l'autore era molto simpatico. Si chiama Squisito, fantastici sapori tradizionali italiani.
Wow, mi hai catturato l'attenzione. Che cos'è?
Allora, ti leggo la descrizione perché, scusa, te la leggo, è fatta così bene. Più di ogni moneta d'oro, di ogni gemma preziosa o di ogni reliquia, ecco quanto sono preziosi gli ingredienti nelle terre di Ausonia.
Ti ascolto con la mano sul cuore.
Per far fronte alla sempre più difficile reperibilità degli alimenti, è stata creata l'URCA, un'associazione che riunisce raccoglitori e cuochi. Pia e Leo partiranno per un'avventura dal sapore fantasy, seguendo un percorso culinario celato tra le pagine di un misterioso ricettario, alla ricerca di due leggende del mondo della cucina, Artemio e Nausicaa.
Oh mio Dio, mi stai dicendo... Aspetta, aspetta. Se questa cosa è fantastica, mi stai dicendo che è un ricettario e in mezzo alle ricette c'è la storia? Oh
Esatto. No,
mio
aspetta, no,
Dio!
non così, però, o meglio, il viaggio viene dettato dalle ricette all'interno del ricettario che viene dato ai protagonisti e loro dovranno percorrere tutta la penisola italiana alla ricerca degli ingredienti che hanno nomi tipo, hanno nomi simpatici di fantasia, tipo il cappero stellato, ma è letteralmente un cappero e quindi in realtà si possono rifare le ricette che ci sono dentro, addirittura appaiono varie cose originarie di determinate parti dell'Italia. A un certo punto appare la, oddio, non so com'è l'accento, Cecina, la pizza, la, oddio,
Sarà Cecina.
Cecina mi sa che è, vabbè, comunque ci sono dentro un sacco di riferimenti a piatti vari. Il volume è bellissimo perché tu apri, ha una sovracoperta questo volume, tu apri la copertina esterna del fumetto, esclusa la sovraccoperta con tutta l'immagine bellissima di Squisito. Apri, togli la sovraccoperta. La copertina è letteralmente il disegno del ricettario che viene consegnato ai protagonisti. Quindi tu sembra che stai letteralmente sfogliando il ricettario, ma all'interno della foderina c'è una dispensa che man mano che vai avanti con i volumi si riempie degli ingredienti che trovano per fare la ricetta. È
Oh mio
bellissimo!
Dio,
Bellissimo, è stupendo,
fantastico.
è bellissimo. È edito da Jundo. In realtà si può leggere anche questo online perché esiste l'applicazione per il telefono dove si possono comprare e leggere digitalmente le opere di Jundo e non, perché ci hanno messo dentro anche altre cose. Ci si può leggere Sweet Paprika addirittura e Gacciakuta che sta
Ah.
uscendo adesso. È molto simpatico. Il disegno migliora tantissimo tra il primo e il secondo volume perché sono usciti, ahimè, a distanza di quasi un anno, però considerando che insomma è un bel fumettino, un bel volumetto dimensione manga, quindi un townbook carino. Ci stanno dentro un sacco di personaggi molto carini perché ha tantissimi riferimenti, si vedono tantissimi riferimenti ad altre opere, anche alcuni oggetti che usano, cioè sono praticamente le capsule della capsule corpo di Dragon Ball, palesemente. Quindi ci
Sì.
stanno dentro un sacco di riferimenti a nerd ad altre opere. Però sono così carini e pucciosini. Ha un disegno molto simpatico, quasi una via di mezzo fra un manga e in un certo senso un cartone animato occidentale. Ci stanno dentro personaggi di ogni tipo, c'è anche un lupo antropomorfo, Dio santo, non so parlare, nel secondo volume. È simpatico, veramente molto simpatico. Poi, cioè, ci si possono ritrovare dentro le cose della nostra cucina, quindi sembra ancora un pochino più vicino a noi in un certo
Bellissimo.
senso. È veramente, veramente un sacco bello anche questo. Si becca 9 microfoni, dai, voglio essere positiva. 9 microfoni, sia il primo che il secondo volume. Li ho letti entrambi, me li sono tipo divorati in una giornata. Divorati letteralmente ci sta benissimo con questo
Nam.
fumetto. Voglio assolutamente il terzo volume. Non ce la faccio ad aspettare un anno, per favore, datemene di più. Gianmarco Bonelli, dammene di più. È l'autore, ovviamente, Gianmarco Bonelli.
Cosa fanno i microfoni?
I microfoni sono tutti dei piatti tradizionali delle varie regioni italiane, scusa. Sono ficcati dentro i
Bellissimo.
piatti, i
Sono
microfoni.
ficcati nei piatti, ottimo.
Sì.
Ottimo.
È veramente, veramente carino, ve lo straconsiglio. Oltretutto, a Lucca c'era una variant e adesso è uscita un'altra variant acquistabile sul sito di Jundo, che non è la stessa di Lucca, in teoria.
Ok.
Però è veramente, veramente super carino. A parte che è super gentili, c'era uno stand proprio della Jundo dove potevi acquistare le loro opere originali. Super carini, a parte che c'era anche lì l'autore che mi ha fatto il disegnino all'interno. Ti danno la pellicola, cioè ti danno la busta per chiudere i volumi. Ogni volume aveva la sua busta. Io tipo,
Addirittura.
ah, sì, che bello! Sì, e questa cosa è una cosa super goduriosa perché non te li dà nessuno. Cioè, vai alla Panini, gli lasci un rene, la cornea destra e il tuo primogenito e non ti danno un altro po' neanche la busta per portarti a casa i fumetti. Questi ti davano tutto bellino, la bustina dove metterla dentro e sigillarlo. Con gli adesivi esclusivi di Lucca
No, per gli
Comics.
adesivi.
Sì, ovviamente delle loro cose, però c'erano gli adesivi, lo sconto e 100 monete da usare in app perché si usano delle monete interne, ovviamente da acquistare anche con i soldi veri. Però vabbè, però erano tipo super pucciosi e se spendevi non mi ricordo quanto, 30 euro mi pare, ti davano un cappellino con delle cornina bellissime.
No, fantastico.
Best, uno dei best stand del Lucca. Cioè, tipo, okay. Panini fai schifo, datemi gli stand più piccoli e più belli.
Però pure panini si mangia. Comunque...
vabbè. Maria, io esco.
Comunque vorrei dire una cosa che mi hai ricordato un pochino e non so se è una cosa bella o una cosa triste, perché hanno aggiunto Dragon Ball ad Amazon Prime ed è una cosa bella, però il fatto che la serie originale, la serie Z, sono entrambe in top 10 delle cose più viste, dice... Ma veramente è così vuoto Amazon che ti devi vedere una serie anni 80 e 90 per il sake della nostalgia?
Tu lo sai che da quando sono tornata da Lucca io praticamente non ho ancora acceso la televisione, perché dopo la settimana di Lucca hai bisogno di almeno un mese per riprenderti da quella settimana, anche se prima avevi bisogno di quella settimana per staccare. Vabbè, è un circolo vizioso Lucca Comics. E adesso che tu mi hai detto questa cosa andrò su Amazon a guardare di nuovo Dragon Ball, vero?
Molto bene, molto bene.
Non io che praticamente ho la playlist Anime Vibes in sottofondo costante in macchina e ci stanno dentro anche le canzoni di Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. No,
infatti. Ottimo. E poi volevo dire che una cosa simile a questa delle ricette con la storia l'ha fatta alla fine del 1800 l'autore di uno dei migliori libri di cucina d'Italia, il grandissimo Pellegrino Artusi. Si chiama La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, e ha scritto tutte le ricette d'Italia, fantastico, fine 800, quindi le tecniche sono quelle antiche, non c'è il frigorifero, infatti, non ti dice far riposare, cioè ogni tanto quando devi far riposare la pasta, ti dice mettere un canovaccio umido con sopra del ghiaccio. E questo è il livello. È una cosa incredibile. E poi racconta le storie di come ha trovato le ricette. E certe volte la ricetta sono 5 righe, comprensivo di ingredienti, perché magari non te li dice in modo schematico, ma te li mette direttamente dentro. Tipo, prendi 2 cucchiai di farina e così, eccetera. E 20 righe di storia su come ha trovato la ricetta e sul fatto che l'ha cucinata agli amici e gli è piaciuta a tutti quanti. È una cosa bellissima. È un libro di cucina che ogni tanto apro semplicemente per leggermi una storia, perché descrive in modo troppo divertente tutto quanto. C'è una pagina intera solo per il caciucco, soltanto di storia del caciucco.
Tu hai capito perché quando ho fatto il cosplay di Good Omens io ero Azrafel e Nadia era Crowley? Perché Azrafel è un angelo che non riesce a resistere alle tentazioni del cibo da quando le ha scoperte e gode come un riccio a mangiare. Io mi pento che il mio corpo si stava autodistruggendo e non sono riuscita ad andare a mangiare il sushi in cosplay di Azrafel, perché sarebbe stato perfetto visto che c'è anche una puntata nella prima stagione dove vanno a mangiare il sushi e lui gode da morire.
Fantastico.
Dai, leggici una storia semibreve, così chiudiamo la puntata.
Eccola. State allegri dunque, che con questi biscotti non morirete mai o camperete gli anni di Matusalem. Infatti io, che ne mangio spesso, se qualche indiscreto, vedendomi arzillo più che non comporterebbe la mia gravità, mi dimanda quanti anni ho, rispondo che ho gli anni di Matusalem, figlio di Enoch. Via la ricetta. Allora, farina.
Ok.
Capito che soggetto? Capito?
Io non so chi di noi mi monterà questa puntata, ma più che altro chiedo scusa agli ascoltatori, perché credo che scopriranno alla fine per quale motivo io in questo momento ho la bocca piena e non mi pento di nulla.
Va bene, va benissimo. Appena hai finito di azzannare, quindi io direi che abbiamo parlato più che a sufficienza e che è finito il nostro tempo a disposizione.
Bene, dopo aver inghiottito, direi che è arrivato il momento di porre fine all'episodio.
Sì, direi proprio di sì.
Bene, come sempre vi scriveremo tutto quello di cui abbiamo parlato nella descrizione dell'episodio. E niente, a più avanti nella vita. Ciao!
Ciao ciao. Cosa che si
Scusa,
chiama
visto che
la
stiamo
scienza?
parlando di cibo, io ti vorrei
Sì.
solo dire che mi è appena arrivata la focaccia con le olive appena fatta, con in mezzo la coppa.
Madonna!
Non
La
so.
coppa e la pelle di pollo.
No! Ma tu mi vuoi male? Perché mi fai vedere queste cose?
Io sì. Cioè, tu non
Apriamo a
sai quanto
caso?
sto godendo
Madonna,
mangiare
si
una
vede.
focaccia con in mezzo la coppa che si è sciolta e quindi sta diventando appiccicosina. Ma quella
Madonna.
appiccicosina della ciccia.